In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
In questa quarta domenica di Avvento abbiamo ascoltato e ascolteremo proclamato poi nella liturgia eucaristica, perciò in maniera solenne, quello che noi chiamiamo la visitazione di Maria a Santa Elisabetta, che è il seguito del brano che abbiamo ascoltato la seconda domenica di Avvento, l'Annunciazione. Proprio quando l'angelo partì da lei, immediatamente in quei giorni Maria, brano che noi abbiamo letto. E qui non so se funzionerà questa sera l'esperimento che ho in mente da fare, che è questo: noi generalmente liquidiamo questo branetto così. Non so, perché Maria è andata da Elisabetta? E diciamo, per un atto di carità nei confronti di sua cugina più anziana, che era al sesto mese, e perciò lei, giovane, è andata ad aiutarla nell'ultima parte della sua gravidanza. E perciò possiamo formulare dei pensieri, dei buoni propositi, no? Anche io, se vedo delle persone in difficoltà, magari più anziane, gli posso dare una mano, basta, finito, andiamo a casa. Ecco. E invece questo brano è tessuto, tutto cucito da riferimenti all'Antico Testamento. È un brano altamente teologico. E allora l'esperimento, ripeto, non so se ci riuscirò perché si fa fatica a esprimere alcune cose in maniera molto breve. Però proviamo a entrare in quest'ottica di contemplare ciò che accade e non cercare cosa dobbiamo fare o cercare un riscontro nella nostra vita, ma semplicemente guardare qualcosa di bello. Quando siamo davanti a una grande opera d'arte, andiamo in qualche famoso museo, agli Uffizi, ai Musei Vaticani, eccetera, e vediamo Michelangelo, vediamo qualche opera d'arte eccezionale, cosa facciamo? Restiamo stupiti perché è bellissima e ci comunica qualcosa di bello, senza che poi noi diciamo, beh, allora cosa devo fare? No, godi del fatto che stai vedendo qualcosa di bello. Ecco, proviamo a entrare in quest'ottica, perché con questi pochissimi versetti noi contempliamo qualcosa di bello. Qualcosa di bello. E perciò proviamoci, ci provo, poi al limite se no niente. Allora, il giorno di Natale, se qualcuno andrà di voi a messa, alla messa diciamo alta, la messa del giorno, viene letto il Vangelo secondo Giovanni, il prologo, e nel prologo al versetto 14 così dice l'Evangelista in quella bellissima poesia, no? La parola si è fatta carne e ha posto la sua tenda tra di noi. Ecco, questo potrebbe essere il titolo di questo brano, non tanto la visitazione, ma questo è il titolo, secondo me, di questo brano. E ora cerchiamo di capirci. La parola di Dio ha assunto l'umanità in mezzo a noi, in Gesù di Nazaret, figlio di Maria e di Giuseppe. Chi di noi frequenta la messa feriale in questi giorni ha proprio sentito tutti questi testi. L'Evangelista Luca, in particolare, vuole precisare come questa parola, prima di apparire in pubblico, ha abitato in mezzo a noi e ci racconta il momento stesso in cui la potenza dello Spirito Santo stende la sua ombra su Maria. L'abbiamo meditato 2 settimane fa, no? Una ragazza, una vergine di Nazareth, e la rende madre di Dio. Solo Dio poteva darci suo figlio in questa maniera. Così, nel nascondimento, nel silenzio, avviene l'incarnazione. Da quel concepimento la parola di Dio è in mezzo a noi. Maria, la madre di Gesù, è la tenda nella quale la parola di Dio prende dimora. Ecco, secondo l'Evangelista Luca, questa parola, detta in greco, suona molto bene, logos tu zeu, il logos di Dio, inizia un viaggio fra gli uomini, da Nazareth a Gerusalemme, e poi da Gerusalemme fino agli estremi confini del mondo, fino a Roma, il secondo libro dell'Evangelista Luca. Per dirla con San Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, è la corsa della parola, no? E questo è che noi chiamiamo in genere evangelizzazione, no? Questo cammino inizia col viaggio di una donna, Maria, la madre del figlio di Dio. Perciò, ancora prima della nascita, assistiamo a questo viaggio. Luca ci mette in anticipo questo aspetto. Maria, ecco, abbiamo il nostro testo, perciò al versetto 39, Maria, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, per un impulso interiore, causato dalle parole dell'angelo che le avevano detto: Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile, ecco, questo gli ha detto l'angelo, no? Si mette in viaggio, in fretta, verso la montagna della Giudea. E è il nostro versetto 39, potete seguire, no? È lì, tale quale. Noi sappiamo che tradizionalmente questo villaggio, quando si va in Terra Santa, è Ein Karim, periferia un po' distante, ma comunque nel raggio di azione di Gerusalemme, anche se non è certissimo questo luogo, però è lì in montagna. Perciò è un bel viaggio, sono 120-130 chilometri da fare per andare. Però è interessante in fretta. La fretta, e qui non è ansia, non è la velocità che tante volte ci insegue, ma questa fretta, dicono i biblisti, la possiamo definire una fretta escatologica. Cioè non c'è più niente da aspettare, bisogna mettersi in moto. Perché? Perché il Signore è vicino. È la fretta che viene dall'entusiasmo di un incontro. È l'entusiasmo, la trepidazione di chi ama e desidera l'incontro. Perciò è una fretta positiva questa. E allora dalla Galilea alla Giudea, questo è il movimento. Da Nazareth a Gerusalemme, un viaggio di più giorni. Dicevo, ma da cosa è mossa Maria? Certamente anche da un gesto di carità, no? Verso l'anziana Elisabetta, detta la sterile, ma anche, con ogni probabilità, dal desiderio di comunicare una buona notizia, che detto in greco è un Vangelo, no? Una buona notizia, la buona notizia ricevuta dall'angelo, e il desiderio di ascoltare la cugina, detta sterile, notate, è proprio stato detto dall'angelo, che era detta sterile, ricordate, l'abbiamo letto insieme, perché? È perché anche questa donna, Elisabetta, ha ricevuto un dono di Dio, diverso da quello di Maria, ma Dio ha agito in lei ha compiuto meraviglie. Allora Maria, certo, da una parte agisce per la carità, vero, ma diventa una missionaria, una mandata, è mandata ad Elisabetta a dare un annuncio che poi si rivelerà un annuncio muto, no? Perché in verità Maria non dice niente di ciò che le è accaduto ad Elisabetta, parlano i feti, no? Parlano i bambini nel grembo, no? E allora entriamo in qualcosa davvero di misterioso. L'incontro fra le due donne, ecco che al versetto 40 questo incontro avviene. Maria entra nella casa di Zaccaria, no? Marito di Elisabetta, sacerdote, muto. Non muto perché ha qualche disabilità, ma è, anzi potremmo dire, afono. Non riesce ad emettere suoni perché non ha creduto. È interessante, no? Non aver fede nel compimento della parola di Dio ti rende senza voce. E perciò il nostro Zaccaria, uscito dal Tempio, non so se avete presente l'episodio, non può benedire il popolo dopo l'annuncio dell'angelo. Bene, Maria, entrando in casa, siamo al versetto 40, saluta Elisabetta. E provate a immaginare questa scena, una donna gravida, giovane, Maria, giovanissima, davanti a un'altra donna gravida, anziana. Entrambe in questa condizione per la potenza di Dio. Dio ha reso fecondo il loro grembo, uno vergine, l'altro sterile. In Elisabetta ha agito il marito, ma Dio ha vinto la sua sterilità. In Maria ha agito solamente Dio. Tutte e due portano un figlio speciale, un figlio voluto da Dio. Tutte e due hanno ricevuto una vocazione straordinaria. Il figlio di Maria si manifesterà come Messia, figlio di Dio, l'Altissimo. Sederà sul trono di Davide, no? Sono tutte le parole che vengono dette, no? Di Gesù. Il figlio di Elisabetta, invece, come colui che camminerà davanti al Messia con la potenza di Elia. Questo ha detto l'angelo a Zaccaria nel Tempio. Penso che questi brani li conosciate, non stiamo lì a leggerli, no? E sarà un profeta pieno di Spirito Santo, ancora prima di nascere. Ecco perciò due donne, due promesse. Uno che sarà figlio di Dio, sarà chiamato figlio di Dio, l'altro con la potenza di Elia. Bene, questo è l'incontro fra queste due donne, ma sotto sotto è l'incontro fra questi due uomini eccezionali. Uno addirittura Dio, l'altro il più grande dei profeti. Perché incontrandosi le madri, si incontrano loro. Entriamo in un mistero qui, no? Per quello che dicevo, non dobbiamo tanto, io cerco di descriverlo solo, non dobbiamo tanto star qui a capire com'è andata, ma a entrare in una bellezza, no? Davanti alla Cappella Sistina non dobbiamo chiederci come ha fatto Michelangelo a dipingerla, ma semplicemente diciamo che bello. Se cominciamo a chiederci come ha fatto, stiamo già rovinando tutto. O entriamo lì dentro. Bene, due donne, dicevo, due promesse. Non appena il saluto di Maria raggiunge Elisabetta, noi possiamo immaginare che avrà detto Shalom, è il saluto tipico, ebraico, no? Non appena questo saluto arriva, il bambino al sesto mese nel grembo di Elisabetta si mette a danzare, letteralmente è una danza. Qui il nostro testo dice sussultò, no? Esulta, scalcia di gioia, come solo le mamme sanno riconoscere Noi maschi, in genere, di questo mondo non capiamo niente. Amen. Le donne capiscono di più. Ecco, nello stesso momento, perché se voi leggete con attenzione, io ho cercato di entrare dentro in quello che sta accadendo. Nello stesso momento, cioè il saluto di Maria provoca il sussulto, l'esultanza di Giovanni Battista. Ma nello stesso momento scende su Elisabetta lo Spirito Santo. Leggete, è lì scritto. No? Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Ma è una cosa straordinaria questa. Perché noi sappiamo che la discesa dello Spirito Santo avviene a Pentecoste. Avverrà una trentina di anni dopo, circa. No? E invece qui avviene una Pentecoste, un dono dello Spirito Santo causato da Maria e dal suo saluto. Lo Spirito Santo scende su Elisabetta. È lo stesso Spirito che è sceso su Maria nell'Annunciazione. E ora perciò, grazie a questa presenza percepita da Giovanni Battista, Maria è come quella tenda che nel deserto custodiva l'arca dell'alleanza. Non a caso, nelle litanie del rosario, noi Maria la chiamiamo Federis Arca, arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza è tutt'altro nella storia, però qui comprendiamo perché Maria è l'arca dell'alleanza, perché dove lei giunge, giunge Gesù, che è la nuova alleanza. E Giovanni Battista lo sa. Giovanni Battista lo intuisce nel grembo di sua madre, esulta, e per questo Elisabetta è ricolmata di Spirito Santo. Questo racconto, secondo me, è da vertigini, Cioè il Messia Gesù non è ancora nato, ma è presente nel grembo della madre, che perciò è Arca dell'Alleanza. E Gesù incontra il precursore, Giovanni Battista, che anche lui non è ancora nato. E Giovanni riconosce Gesù, così come lo riconoscerà al Giordano. Ecco l'agnello di Dio, no? Indicherà i suoi discepoli, colui che toglie il peccato del mondo, no? E allora la causa è la gioia. La gioia che, ripeto, è fatta di esultanza, di danza, e tutti i biblisti lo dicono, perciò non è che lo invento io. Se noi, questo però lo leggo, se noi andiamo a leggere nel secondo libro di Samuele, al capitolo 6, al versetto 12 fino al 15, c'è la stessa terminologia, cioè Davide decide di far trasportare l'arca dell'alleanza dalla Galilea alla Giudea, e in particolare a Gerusalemme, la capitale che lui ha conquistato. E c'è una processione, oggi la chiameremmo, no? E man mano procede questa processione, ci sono canti, ci sono sacrifici. Quando l'arca dell'alleanza arriva a Gerusalemme, Davide gli va incontro. Entusiasta. Adesso vi leggo questi versetti conclusivi. Dice così. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom, la città di Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Eccolo qui il termine. Davide danzava con tutte le sue forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino, così Davide e tutta la casa di Israele fecero salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. La voce tornerà, non preoccupate. È la stessa terminologia che viene usata. Salute. È la stessa terminologia che viene usata qui. Addirittura, se voi avrete pazienza di leggerlo, la moglie di Davide lo sgriderà perché gli dice: ti sei scatenato mezzo nudo davanti a tutta la gente, hai fatto la figura dell'invasato. Però è questo il senso, cioè che la presenza di Dio dalla Galilea, da lontano, è arrivata in Giudea, a Gerusalemme, e si realizza perciò la promessa e le promesse di Dio. Ecco, avviene l'incontro perciò con Cristo da una parte e dall'altra tutta l'attesa dell'Antico Testamento, tutta la profezia che lo ha preceduto, tutto il percorso dell'Antico Testamento qui si compie, e perciò c'è questa danza, c'è questa gioia per il compimento delle promesse di Dio. E tutto questo accade quando queste due donne si incontrano. Non se n'è accorto nessun altro, eppure è accaduto, no? Elisabetta allora, riempita di Spirito Santo, è capace di interpretare il sussulto di suo figlio nel suo grembo. E infatti dice: tu sei benedetta fra tutte le donne. Siamo al versetto 42. E benedetto il frutto del tuo grembo. Una benedizione che ha una risonanza liturgica, no? Nell'Antico Testamento c'è tutta una serie di donne benedette, e forse le consideriamo un po' poco, ma ci sono. Lei è benedetta fra tutte queste. E poi, al versetto 43, riconosce proprio sull'azione dello Spirito Santo che quel figlio, vedete come lo chiama, il mio Signore. È il Kyrios, è il Dominus, è la fede di Gesù risorto, è la fede completa, no? Quel bambino che deve ancora nascere, è riconosciuto da Elisabetta sotto l'azione dello Spirito Santo come Dio. Dio che entra nella sua regione, nella sua città, nel suo tempio. Se vi interessa, c'è un riferimento bellissimo al Salmo 110. Dice: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, a te il principato nel giorno della tua potenza, eccetera, no? Il Signore ha giurato e non si pente, no? Ecco, qui ci sono tutte queste risonanze. E allora Maria, proprio perché madre del Signore, è benedetta colei che tutti acclameranno come beata. Beata. Beata perché? Perché ha creduto. Beata perché ha aderito. Maria è l'arca dell'alleanza, diventa il luogo della presenza di Dio nel mondo, il luogo in cui è localizzabile, individuabile il Dio fatto carne. E sentiremo nei racconti del Natale come i pastori, tutti quelli che vanno a Betlemme, trovano Maria e il bambino avvolto in fasce nella mangiatoia. Ma c'è sempre questo legame, no? Dove c'è Maria, c'è l'incontro con il Salvatore. E questo è un mistero, è grande, no? Il mistero di Dio nascosto. Nascosto in un bambino che è ancora anonimo, non solo perché è nascosto nel grembo di sua madre, ma perché nessuno gli ha dato ancora il nome che sarà gradito a Dio, Gesù, cioè il Signore salva. Nello stesso tempo c'è questo mistero della profezia che Giovanni, che non può ancora parlare, ma ha trovato il modo di indicare a sua madre la presenza del Signore attraverso questa danza nel grembo. Il Signore, perché egli sa subito, perché vive già da subito la sua vocazione di precursore. Allora tutto questo, vedete, accade nell'incontro di queste due donne che si parlano l'una all'altra, si ascoltano, parlano i due figli nell'utero delle due madri, e allora qui accade qualcosa di esplode, ecco, diciamo così, esplode un canto, no? La confessione di fede di Elisabetta raggiunge Maria, che risponde. Ovviamente nel nostro testo non c'è, ma la risposta di Maria a ciò che dice Elisabetta, a che debbo che la madre del mio Signore, cos'è? È il Magnificat. Perché subito dopo, allora Maria disse, stanno ancora dialogando fra di loro, allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, lo sappiamo a memoria, no? Allora questa non è tanto, come qualcuno purtroppo dice, una favoletta, qualcosa di un po' così artificioso, ma è la storia del Figlio di Dio che si è fatto uomo fra noi. E che parlano sono queste due donne, Elisabetta e Maria, donne capaci di fede e di fiducia nella parola del Signore. E come non si può, concludo, del dire e i mariti sono un po' lì nella penombra, perché Zaccaria è muto, perché a causa della sua poca fede, e Giuseppe sta ancora pensando di ripudiarla in segreto. Certamente non sono stati veloci a credere come le loro spose, però anche loro, tutti e due, Giuseppe, San Giuseppe in maniera particolare, fanno un percorso un po' più lento, ma tutti e due arriveranno a credere, e perciò a Zaccaria sarà restituita la parola e a San Giuseppe diventerà il custode per la crescita, per l'educazione non solo di Gesù ma della Santa Famiglia. E allora contempliamo davvero questo misterioso incontro fra queste due donne, fra questi due bambini, perché ci rivelano la bellezza del progetto di Dio che si realizza e che fa esplodere la gioia nell'umanità.